Ma direi che ci sono tre cose da sottolineare. La prima è la questione che martedì prossimo dovrebbe finalmente iniziare questo processo contro gli indipendentisti, insomma i dirigenti indipendentisti del Tribunale Supremo. Ci sono alcuni problemi, nel senso che gli avvocati e le avvocatesse della difesa, insomma, hanno trovato una serie di problemi legali rispetto al fatto che non sono state, molto tecniche in realtà, che potrebbero anche annoiare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, però più che altro ci sono dei difetti di forma abbastanza gravi, tra cui il fatto che la difesa non ha avuto il tempo di leggersi tutti gli atti dell'accusa. Questo, come capite voi, non permette, tra gli avvocati e gli avvocati, non permette un giudizio giusto, e soprattutto non permette il fatto che ci sia quello che in Italia si chiama, quando uno non è colpevole fino a prova contraria, no? Non so dirlo bene in italiano, Giovanni, aiutami. Però insomma, cioè, fino a prova contraria, chiaramente se tu non puoi leggersi
La presunzione di innocenza,
ecco, perfetto, era questo. Non permette agli avvocati della difesa di avere una difesa articolata che possa trattare tutti gli argomenti che l'accusa porta verso gli accusati e le accusate. Insomma, è un problema abbastanza grave. Questa cosa si sta cercando, insomma, di rimandare ulteriormente il processo, perché si vuole avere il tempo di studiare le carte, ma sembra che il Tribunale Supremo adesso dica ni, non c'è né no né sì, e stanno prendendo anche loro tempo. Il discorso principale, lo ricordiamo a tutti e tutte, è che ci sono delle persone in carcere da più di un anno senza che ci sia stato nessun atto iniziale. Cioè, queste persone sono ancora in carcere, non sanno bene o più o meno bene di cosa sono accusate. Cioè, c'è tutto un impianto accusatorio che va appunto dall'associazione sovversiva al terrorismo, a cambiare l'ordine dello Stato, a usare fondi pubblici per scopi illeciti, ci sono dei reati anticostituzionali, eccetera eccetera eccetera. Però in realtà queste cose si sa più la stampa, più da attraverso la stampa, rispetto a quella che è un atto accusatorio che è stato montato un po' più o meno dal Tribunale Supremo. Quindi ci sono dei gravi problemi. Dico solo che se fosse successo in Turchia o piuttosto che in Venezuela, avrebbero gridato tutti quanti a un regime che appunto non permette agli accusati di difendersi. Succede qui e in realtà tutto va bene. Questa è la prima, diciamo, da un punto di vista giudiziario. Da un punto di vista di movimento, le cose sono abbastanza, tra virgolette, ferme. C'è stato qualche giorno fa una manifestazione molto molto partecipata davanti alla Corte Europea, la sede dell'Unione Europea, scusate, che si trova a Barcellona. Tanta gente si è ritrovata lì in maniera più o meno spontanea, comunque sempre con questo modus operandi che qui funziona abbastanza bene, di radunarsi attraverso Twitter, attraverso Facebook, attraverso le reti sociali, che è andata abbastanza bene, sperando, insomma, dicendo all'Unione Europea: guardate che state dando la possibilità a Guaidó, cioè al presidente autoeletto del Venezuela, di essere il presidente. Qui per un motivo molto molto simile o molto vicino si sta processando della gente senza, non si capisce bene qual è il motivo per cui Puigdemont, o comunque il governo catalano, la Generalitat catalana, quando fa una legge a votati dalle persone che hanno votato, indipendentisti eccetera eccetera, vengono tacciati di sovvertire l'ordine dello Stato, insomma, di antidemocratici soprattutto, eccetera eccetera. Invece quando una persona eletta in un'assemblea nazionale, che in teoria non ha il potere di diventare presidente di quello Stato lì, di quella Repubblica lì, invece viene appoggiata, viene fomentata, questo è un po', no? Sappiamo bene perché succedono queste cose, però un po' si voleva evidenziare questa roba qui.
Ma questo non crea,
oltre al fatto che
non crea imbarazzo questo all'interno del mondo politico spagnolo? Nel senso, abbiamo ricordato tante volte, noi del Venezuela ce ne siamo accorti solo adesso in Italia, però diciamo, è parte integrante del dibattito politico spagnolo da almeno 15 anni, se non di più. Ecco, questa cosa, diciamo, questa doppia verità da una parte e dall'altra dell'Atlantico, in qualche modo crea imbarazzo, crea problemi, oppure si va avanti proprio serenamente, senza colpo ferire di fronte a due...
Ma crea problemi, se ci sarebbero problemi a livello istituzionale se ci fosse un'opposizione o comunque, perché poi qui c'è il discorso a livello di governo, che appunto anche lì c'era un presidente che non è stato votato. In realtà il presidente Pedro Sánchez è presidente del Parlamento spagnolo perché vince una mozione di censura, fondamentalmente, cioè lui è fiduciato e lui diventa presidente, quindi c'è anche questo discorso che dovrebbe mettere in imbarazzo. In realtà non mette in imbarazzo perché ci sono una serie di equilibri politici che si mantengono, e soprattutto perché chi dovrebbe mettere in imbarazzo, che in questo caso almeno a livello governativo dovrebbe essere Unidos Podemos, e in realtà ha le mani un po' legate perché c'è tutto un problema interno molto grosso, e soprattutto per esempio proprio stamattina Garzón, che è il segretario generale di Izquierda Unida, che ha l'accordo insomma con Podemos rispetto ad andare alle elezioni eccetera, ha detto già che probabilmente in molte città e in molti territori dello Stato spagnolo, quando si andrà alle elezioni, qui ci sono le elezioni comunali e regionali a maggio, e andranno da soli, quindi diciamo c'è una divisione abbastanza grande, grossa, oltre alla divisione interna a Podemos a Madrid, di cui non so se ne avete parlato, però insomma c'è pure lì un discorso abbastanza complicato, per cui non c'è in realtà, tranne appunto a livello regionale, come può essere in questo caso la CUP, no? Che a livello di generale catalana ha dato appoggio assoluto a Maduro, però il resto delle persone abbastanza a livello governativo, a livello parlamentare eccetera eccetera, abbastanza frammentato, quindi non c'è una vera opposizione rispetto a questo. Figuriamo se il PP, Ciudadanos o Vox può dire no, Guaidó non si Maduro sì. Quindi oltretutto, tra virgolette, appunto, siccome l'opinione pubblica mainstream spagnola, soprattutto il Paese, ma non solo, anche la Sexta, no? Che è un po' il canale di riferimento, diciamo, di una sinistra più o meno riformista qui in Spagna, ma no, sono contro Maduro più o meno, nel senso, hanno sempre parteggiato, hanno sempre dato, come il Paese ha fatto proprio una campagna contro il chavismo, come dici tu, da almeno 15 anni, quindi anche l'opinione pubblica si forma rispetto a queste cose, l'opinione pubblica di sinistra, per cui non c'è un'analisi vera e propria rispetto a quello che può essere o può generare questa situazione qua. Imbarazzo, siccome appunto a livello governativo non c'è nessuno che dice a Pedro Sánchez guarda che, tranne appunto la CUP, perché non lo fa nemmeno Esquerra Repubblicana, vediamoci, a livello di opinione pubblica c'è questa, cioè, tranne negli ambienti più o meno di sinistra, o comunque per esempio chi legge La Diretta, l'altro giorno ci fu un bellissimo articolo scritto da un compagno della Diretta rispetto a quello che sta succedendo in Venezuela e quali sono motivi per cui c'erano queste cose, però c'è poco in realtà che riesca poi a mettere in imbarazzo, considerando anche che l'Unione Europea è abbastanza unita, cioè da quello che si sente qua più o meno è il problema di unione è l'Italia, che non vuole firmare questo documento tutti insieme per appoggiare Guaidó, quindi in questo momento non c'è. C'è anche appunto un problema di informazioni che arrivano come arrivano, cioè nonostante il fatto che siano 20 anni, qui si parla di Venezuela, 15 anni che qui si parla di Venezuela, comunque l'informazione arriva solo da una parte. Ricordo solamente, chiudo perché sennò potremmo dilungarci assai, che l'alcalde di Caracas, che in questo momento è più o meno rifugiato politico qui in Spagna, i primi ad accoglierlo furono appunto i socialisti, che Zapatero lì ebbe una funzione abbastanza importante rispetto a portarlo qui e a far sì che si iniziasse questa campagna in cui in Venezuela non ci sono meno rispettati i diritti umani e la libertà di parola.
Giuseppe, senti, volevo chiederti, mi senti una cosa?
Ti sento basso, Gio.
Allora alzo un po' la voce. Facevi riferimento prima, ritornando diciamo alle questioni più strettamente legate alla Catalogna e ai prossimi futuri processi, parlavi insomma en passant dell'Esquerra Repubblicana, ma anche del PDeCAT. In realtà noi sappiamo che la mannaia della repressione si è abbattuta in modo molto trasversale, no? Quindi ha colpito anche questi partiti moderati che si sono in qualche modo, come abbiamo più volte detto, ritrovati probabilmente a rivestire un ruolo che loro stessi avrebbero fatto di tutto per evitare di rivestire, no? Sotto la spinta comunque popolare. E sono un po' sentiti probabilmente investiti di una responsabilità onde rischiare poi di venire tagliati anche fuori da un certo processo. Come vivono appunto il fatto che molti dei loro esponenti siano per primi coinvolti e si trovino adesso a subire questa repressione e questi futuri processi? Cioè che strategia ti sembra stiano adottando? Da qui pare che appunto ormai il fronte indipendentista sia sempre più frammentato al suo interno, no? e che questi partiti in qualche modo abbiano ripreso la loro collocazione, diciamo, tradizionale, però pur sempre in un contesto nel quale sono stati colpiti direttamente. Quindi ecco, da questo punto di vista come possiamo leggere il loro atteggiamento più recente?
Pronto? Ci siamo.
Ma sa che ci siamo persi, Giuseppe Bozzio.
Giuseppe, allora vediamo.
Allora lo richiamiamo.
Di ritrovarlo subito.
Revolta nel fenopatico! Revolta nel fenopatico! El hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del templo está en tu cara. Mañana da el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo arcado.
Allora, dovremmo averti ripreso. Ci sei, Giuseppe?
Sì,
benissimo.
Sto qui.
Dicevo, non so se fino a che punto sei arrivato nel mio lunghissimo discorso.
No, io vi ho sentito.
Però in sintesi ti chiedevo appunto un po' di ripercorrere la strategia più recente dei partiti moderati, dei partiti, diciamo, indipendentisti moderati, no? Che hanno a loro volta subito una repressione molto dura e probabilmente rispetto alla quale tradizionalmente sono ancora meno preparati di quelli più schierati, no? e invece abituati a essere colpiti dalla repressione dello Stato, e che mi sembra si siano spostati verso posizioni molto più blande ultimamente, pur vivendo questa enorme contraddizione loro interna, appunto perché hanno persone che sono detenute e che adesso subiranno processi molto gravi.
Sì, no, io la domanda l'avevo sentita perfettamente. Allora, come dicevo prima, nella domanda di prima, dobbiamo pensare che ci sono le elezioni a maggio-giugno e sono elezioni importanti perché non si vota la Generalitat in Catalogna, ma si vota nei comuni. Ricordiamo che molta forza, moltissima forza dell'indipendentismo dipende tantissimo da quella zona di nord-centrale della Catalogna, dove arrivano i voti più importanti del dipendentismo, quindi si gioca anche questa partita, cioè nel senso che poi le alleanze anche nelle elezioni generali, anche nelle elezioni del Generalitat catalana, però soprattutto si fanno dopo, quindi adesso è chi prende più voti, per cui è chiaro che da una parte il PDeCAT deve rifare un po' la funzione che ha sempre avuto, cioè difendere un po' la borghesia catalana e diciamo il suo elettorato di riferimento. Scherra Repubblicana, la stessa cosa, cioè il suo elettorato di riferimento, appunto quella classe media, professorato, eccetera eccetera, che per riferimento, e che non ha mai visto di buon occhio l'alleanza appunto con la borghesia o con gli estremisti tra virgolette della CUP, e anche la CUP da questo punto di vista fa il suo lavoro. Quindi diciamo le divisioni vengono anche per il contesto in cui ci troviamo, no? Con la contingenza, diciamo, in cui ci troviamo. Dopodiché è vero pure che, per esempio, il grande movimento che c'è stato tra dicembre e gennaio da parte del Pedegat è quello di abbandonare più o meno, dal punto di vista pubblico, Puigdemont. Puigdemont è stato, in questo momento, è stato lui, il suo voto al Parlamento, che perché lui è stato eletto al Parlamento catalano, in teoria il suo posto è vacante, il suo voto, la delega del suo voto, che lì c'è tutto un discorso da fare su come funziona questa roba, Torrent, che è il presidente del Parlamento catalano, dell'Esquerra Repubblicana, ha chiesto di annullarla. Quindi, diciamo, ci sono, e nessuno del PDeCAT, diciamo quello più interno, ha alzato la voce su questo. C'è un po' una roba di scambio, perché comunque poi c'è sia il presidente della Camera e Torrent di Esquerra Repubblicana, invece il presidente della Generalitat è Torra, che è l'altro del PDeCAT, che in realtà da una parte dice che dobbiamo stare con i paesi, con i politici che stanno in prigione, con i politici che stanno nell'esilio, eccetera, 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 però in realtà poi cerca di fare l'accordo con Pedro Sanchez rispetto a delle ipotetiche libertà che dovrebbe avere Catalunya. Quindi c'è tutto questo gioco di tu un po' tu, un po' a me, che, come dicevi tu, in realtà poi frammenta ancora di più la questione. Se qualcuno pensava l'anno scorso che appunto dopo gli incarceramenti, dopo il fatto che la gente andasse in carcere, l'esilio, eccetera, eccetera, l'indipendentismo potesse fare scudo, potesse poi presentare un'altra candidatura unitaria anche ai comuni, qualcuno l'aveva ventilato, un'ipotesi, in realtà questa non è, anche perché il Junts pel Sì, la famosa unione fra Esquerra Repubblicana e PDeCAT, non ha portato in forma numerica quello che vuole, soprattutto dal punto di vista del PDeCAT, che ha perso voti rispetto a questa cosa qua. Per cui sì, c'è una divisione abbastanza forte, ma c'è una divisione anche sul discorso del Venezuela, per esempio, no? Dove la CUP ha appoggiato assolutamente le istanze di Maduro, mentre gli altri no, vediamo. L'unica cosa in cui si sono riuniti è successa proprio in questi giorni, quando tanto il PDeCAT come Esquerra Repubblicana ha detto pubblicamente che se Pedro Sanchez vuole che si approvi la finanziaria, da cui dipende assolutamente il governo di Pedro Sanchez, perché se non si approva la finanziaria il governo di Pedro Sanchez cade e si andrà a elezioni anticipate, e deve concedere qualcosa ai catalani. Di questo qualcosa si parla molto fumosamente, probabilmente magari un riconoscimento ufficiale, perché qui passiamo, cioè c'è ancora il discorso per cui il presidente della Generalitat catalana, Torra, Quim Torra, non si può sedere con Pedro Sanchez da pari a pari, perché in realtà per i socialisti e per il mondo politico spagnolo, insomma, del Parlamento di Madrid, non è un pari, cioè non è una persona con cui, come se fosse un altro capo di Stato, in realtà è il presidente di una delle autonomie spagnole e deve essere trattato come tale, per cui o c'è un incontro così o non c'è incontro. Invece da qui si chiede, cioè da lì a Barcellona si chiede un incontro alla pari, cioè tu mi dai questo, come se successe, appunto, come se fosse presidente di un altro Stato, tu mi dai questo, io ti do questo, tu mi dai questo, quindi un riconoscimento, tra virgolette, di quest'altra entità diversa da tutte le altre autonomie spagnole. Lì si gioca un po' tutto il discorso. Come andrà a finire è complicato saperlo, perché appunto se non ci sono garanzie, se i partiti indipendentisti, cioè il PDeCAT e il Repubblicano, non hanno garanzie dal punto di vista di alcune concessioni, probabilmente cadrà il governo. Però questa cosa, cioè, può cambiare da un momento all'altro.
Bene. Sì, ci siamo, è stato anche piuttosto chiaro, anche se, diciamo, eravamo arrivati a queste conclusioni anche noi, insomma, ci fa piacere essere confermati in questo. Senti, questa, allora, l'ambito generale, eravamo rimasti l'ultima volta che in cui ci eravamo sentiti con te, che avremmo cercato di fare anche un piccolo focus però sulle cose che bollono in quella di Valencia, sulle iniziative, diciamo, più nostre, oltre la politica alta, sempre che essa sia. Ecco, da questo punto di vista in particolare ti volevamo chiedere il punto su alcune campagne che sappiamo si stanno portando avanti, sia per quanto riguarda la gentrificazione, se non andiamo errati, sia per quel che concerne lo sfruttamento agricolo. Ecco, ci puoi fare anche qui un po' il punto della situazione generale dalle vostre parti?
Allora, per quanto riguarda lo sfruttamento agricolo, diciamo quest'anno qui nel paese valenziano è famoso in tutto il mondo, in tutta Europa, tant'è vero che quando poi vado a San Giorgio, al mio paese, giù in Puglia, mi dicono ho mangiato le arance di Valencia. Per le arance sono storicamente sono stato sempre una coltivazione molto importante in queste zone, oltretutto veramente ci sono dei paesini nei pressi di Valencia, nei pressi di Castellone, nei pressi di Alacant, che vivono soltanto di questo. È successo che l'Unione Europea fece anni fa un accordo col Sudafrica e quest'anno i prezzi delle arance sudafricane hanno distrutto completamente il mercato valenziano. Questo da una parte, per cui ci sono delle proteste a livello Valencia, a livello dei paesi valenziani, in tutte le tre province molto forti, ci sono state delle manifestazioni anche grosse in difesa appunto degli agricoltori e delle famiglie che vivono delle arance, perché i prezzi sono incredibilmente bassi. Oltretutto si è scoperto, grazie anche a un'inchiesta della Diretta, questo ce lo possiamo, dato che qui ormai si sta parlando del fatto che siamo stati noi a uscire a scoperchiare un po' questa cosa, ce la prendiamo ogni tanto qualche merito. Certo. Piccola parentesi, io non l'ho scritto quell'articolo, per cui non è una cosa che sto autocelebrando, sul fatto che ci sono dei fondi di inversione, gli stessi fondi di inversione appunto che speculano sulle nostre vite quotidianamente, magari non ce ne accorgiamo.
Fondi di investimento.
Fondi di investimento che appunto speculano sulle nostre vite, magari non ce ne accorgiamo, e che escono diciamo al pubblico soprattutto quando comprano interi edifici o piuttosto che fanno opere pubbliche, nascondono dietro opere pubbliche la costruzione di uno stadio, per esempio, per tornare un po' a noi, per venire vicini a noi, e in realtà stanno iniziando a investire sui campi di arance soprattutto. Questa cosa comprano appunto sul mercato totale delle arance, questa cosa porta un bene di primario per la vita di questo pezzo di penisola iberica sul mercato borsistico, che come tutti sappiamo è volatile, per cui se le arance vengono prezzate parliamo di quantità di quantità veramente enormi, vengono prezzate ai mercati, questa cosa può salire, può scendere, per mandando in lastrico poi le piccole e medie aziende, che in realtà a volte sono proprio aziende familiari, e queste aziende familiari, di cui non è che voglio difendere la piccola media impresa un po' alla leghista, però pensiamo che appunto c'è gente che lavora soltanto delle arance, ho amici ma anche famiglie intere che lavorano soltanto delle arance, che chiaramente nel momento in cui vengono deprezzati i prezzi grazie a queste due cose che ho spiegato prima, il fatto del Sudafrica e la questione dei fondi di investimento, perché sono quotate in borsa, c'è un problema abbastanza ingestibile. Inoltre il fatto che siano fondi di investimento non permettono, per le leggi che ci sono appunto nel libero mercato, né di intervenire a livello di Generalitat Valenciana, che ha cercato in qualche modo di intervenire, perché comunque ci sono gli interessi anche dei piccoli medi imprenditori, della piccola borghesia che si è creata qui, che chiaramente sta iniziando a pagare. Vuoi del capitalismo, è questo, gli si è detto. Però nemmeno lo Stato spagnolo può intervenire in questo senso, perché se interviene in questo senso poi diventa aiuto di Stato e c'è un problema rispetto all'Unione Europea. Quindi questo è tutto. A questo si aggiunge il grande problema che è finalmente uscito alla luce, ovvero dello sfruttamento dei migranti e delle migranti. Questa cosa che diciamo è stata messa sotto vento di ingrandimento a livello di Andalusia, per tutto quello che successe rispetto alle donne sfruttate e violentate nei campi andalusi, le marocchine, rumene, bulgare, che lavorano lì a un prezzo irrisorio il cui corpo viene anche utilizzato da questi signori. In realtà qui al paese valenziano era mai uscita come problematiche, finalmente è cominciato a uscire, perché sono stati proprio i migranti a iniziare a organizzarsi, soprattutto la componente senegalese che nella raccolta delle arance fa da padrone, diciamo, è la comunità più ampia di quelli che ci sono che raccolgono le arance, perché i prezzi erano cioè ovviamente abbassandosi i prezzi di mercato della vendita, abbassandosi il prezzo di mercato della vendita all'ingrosso, eccetera, 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 poi l'ultimo della catena, appunto, che è il raccoglitore immigrato, che non ha nemmeno i documenti, riceve meno di quello che si può pensare, cioè si parla veramente di 50 centesimi a ora, cioè stiamo parlando di, non di schiavismo, di più, in alcune situazioni. Per cui i senegalesi soprattutto si sono messi in rivolta. C'è stata una bellissima iniziativa un mese fa davanti al comune di Valencia, il problema finalmente si è evidenziato, e finalmente, almeno per quelli che sono i mezzi di comunicazione appunto del paese valenziano, la radio e la televisione autonomica, o anche la SER Nazionale, che è questa radio abbastanza conosciuta, che poi in ogni autonomia ha la sua sede, stanno iniziando a parlare, iniziando a raccontare i fatti, cioè non è solo una cosa che è uscita soltanto nei nostri mezzi di informazione, e qualcosa sembra che si stia muovendo. Certo, poi è sempre lì il discorso, siccome ci sono le elezioni a maggio, bisogna vedere se questo movimento è dovuto al fatto che sono le elezioni, quindi vi prometto che non faccio niente, rispetto a invece qualcosa che andrebbe cambiata completamente, anche perché nel momento in cui questa situazione continua, se quest'anno c'è stata la crisi enorme, fra 1 o 2 anni ci sarà il disastro totale.
E comunque, diciamo, situazione che ci risulta molto familiare, ecco. Sì. Nulla di nuovo da questo
nulla
punto
di nuovo
di vista,
al cielo di Bertino,
perlomeno per quanto riguarda, diciamo, noi paesi mediterranei, ecco.
Chiedere una cosa rispetto alla anche organizzazione del lavoro, anche in termini generali e generici, ma nel territorio, diciamo, valenziano, il rapporto tra struttura produttiva e organizzazione cooperativistica, no, storicamente, che tipo di risultati ha dato? È un territorio dove questa forma, insomma, di collaborazione è stata praticata in passato, anche un po' come più a nord in Catalogna, invece ci sono delle resistenze maggiori, c'è una forma più legata al grande proprietario, e quindi a forme, insomma, se non di mezzadria, di sfruttamento del territorio e della manodopera, più legate a appunto alla forma del grande proprietario. Com'è la situazione lì in quel territorio?
Ma è una bella domanda, nel senso che qui storicamente, prima dell'arrivo del franchismo, quindi 36-39, le forme di cooperativa, soprattutto nel campo, soprattutto per il riso, perché qui l'altra grande produzione è il riso nella comunità valenziana, nel paese valenziano, erano molto molto avanzate, molto simili a quelle della Catalogna. Quello che succede qui in realtà è che quando poi i franchisti vincono vincono il 39, c'è un eccidio, un genocidio, si parla di genocidio valenziano. Qui a Paterna ci sono delle fosse comuni che stanno uscendo, cioè, nel senso, molte persone che appunto pensavano in modo diverso vennero trucidate completamente, ma stiamo parlando di numeri abbastanza elevati. Negli anni 50-60 c'è stata qui non c'è la mezza, non c'è il signorotto andaluso, ecco, se vogliamo capirci, dove c'è un proprietario di grandissimi apprezzamenti di terreno. Si può trovare soprattutto in alcune parti del paese valenziano, ti parlo della zona di Requena, per chi non conosce, insomma, la strada che va tra Valencia e Madrid, lì in mezzo, ecco, per capirci, lì c'è qualche situazione di questo tipo, ma in realtà in tutto il paese valenziano le terre sono abbastanza condivise, cioè, nel senso, non c'è stata una riforma agraria per il turno, questo è dello Stato spagnolo, però in generale non c'è un proprietario che tenga tutto. E infatti alcune cooperative ci sono cooperative storiche dell'arancia, per esempio, cooperative storiche anche del riso. Detto questo, queste cooperative non hanno in sé lo spirito cooperativista catalano, o comunque dove si sviluppa appunto questa forma di lavoro e di produzione cooperativa vera e propria. Molto spesso venivano utilizzate per evitare di pagare alcune tasse,
una copertura fiscale più agevole, diciamo,
sì. Soprattutto negli anni 80, questa cosa è successa soprattutto negli anni 80, cioè dopo la fine del la morte del dittatore, quando c'è stata questa la famosa transizione negli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, c'è stato poi questo capovolgimento, tutti facciamo cooperative, ma in realtà poi questa cosa qua non cambiava né fuori né dentro nei rapporti di lavoro che c'erano, perché chi aveva più soldi in realtà aveva più quote e decideva. È una cosa che come diceva giustamente Marco, chi è pugliese, noi al sud Italia queste cose le conosciamo, le cooperative che ci sono nei paesi vicino al mio in realtà sono più che altro per evitare, appunto, per avere sgravi fiscali, evitare problemi, non perché veramente si creda uno spirito cooperativista. Inoltre qui c'è il problema che in realtà poi chi compra, soprattutto se parliamo di chi compra a livello regionale, cioè a livello geograficamente vicino, e se sono sempre sì le stesse persone, quindi chi poi alla fine fa il prezzo del prodotto agricolo, in realtà qui per esempio il mostro che compra tutto è Paco Rogge, il Mercadona, che ha questo supermercato sparso in tutto il territorio spagnolo, dove si vendono soltanto alcuni prodotti che lui decide come fare, come, quando e perché vendere, e quindi compra tutto lui, e lui compra e fa il prezzo. Per cui se non c'è a livello di inizio una persona che ha tutti i campi, in realtà poi nel processo intermedio sì che c'è un proprietario che compra tutto, perché ha i soldi per farlo soprattutto. Quindi grandi quantità, grandi situazioni, monopolizza completamente tutto il mercato, quella parte intermedia di mercato, no? Che è anche importante per poi diciamo si ripercute effettivamente sulla raccolta, no? Quindi purtroppo la questione del cooperativismo qui a Valencia è una cosa che sta nascendo, cioè sta rinascendo da una decina di anni a questa parte, anche sull'agricoltura e anche grazie agli orti urbani, cioè rispetto poi a questi orti che vengono, queste zone che vengono dentro le città, soprattutto a Valencia ma anche a Castiglione d'Alacant, che vengono tornano alla coltivazione. Però insomma stiamo sempre parlando di piccole cose, piccoli esperimenti, non c'è la stessa dinamica che possiamo trovare un po' più a nord di qua, insomma, soprattutto di Lleida o Barcellona o Tarragona stessa.
Va bene, Peppe, ti ringraziamo. Noi dobbiamo lasciarti adesso che siamo giunti quasi in coda di trasmissione. Per chiudere, non so se c'erano invece aggiornamenti anche per l'altro grande, come dire, apparato imprenditoriale industriale di Valencia, ovvero sia la speculazione immobiliare. Anche da questo punto di vista, insomma, sappiamo che c'è sempre presente una forte attività dei movimenti popolari e sociali della comunità valenziana. Ecco, possiamo concludere anche con qualcosa al riguardo?
Sì, qui praticamente la questione elettorale sta riportando a galla vecchi mostri che sembravano ormai morti, vecchi dinosauri che sembravano ormai seppelliti, soprattutto la bolla speculativa rispetto alla costruzione, rispetto appunto a quello che è stato il cavallo di battaglia del Partito Popolare alla fine anni 90, inizio 2000, e che ha portato poi a una crisi mostruosa. In realtà si sta ripetendo la stessa cosa, e si sono avvallati in varie zone della città alcuni piani regolatori che portano un'ulteriore speculazione mascherata da parchi pubblici che dovrebbero nascere. In realtà si mette tutto in mano a delle ditte private, in caso specifico metro la Sesa, però si potrebbe parlare di altre, che speculano su questi territori, cioè dicono vi facciamo il parco pubblico, però lo costruiamo anche nel quartiere di Benimaclet, 1500 appartamenti, torri alte, eccetera, eccetera. Anche lì, diciamo, per capirci molto vicino, quello che si vuole fare costruendo uno stadio in una zona dove lo stadio non si può fare, facendo poi case, uffici, eccetera, eccetera, no? E quindi questa cosa sta ritornando, fortunatamente, diciamo, a livello di movimenti sociali, si stava già lavorando da uno o due anni rispetto a sta roba, quindi non ci si è accolti assolutamente impreparati. A Benimaclet, che è uno dei quartieri colpiti da questa roba qui, si è creato un comitato che si Quidem Benimaclet, cioè prendiamoci cura di Benimaclet, che è molto trasversale, che domenica prossima farà una manifestazione a livello di quartiere, però soprattutto l'11 maggio si sta finalmente insomma pensando di fare, e si stanno organizzando una bellissima manifestazione in cui verranno tutte le persone coinvolte, non solo della città di Valencia ma anche degli intorni, da questi progetti, per dire no alle speculazioni e soprattutto per proporre modelli alternativi che passano attraverso, poi lì si lega la questione delle arance, passano attraverso la rivalorizzazione di quello che è l'attitudine di questa città, che non è sicuramente il turismo, non è mai stata una città turistica, anzi la stanno distruggendo da questo punto di vista, e non è nemmeno la speculazione edilizia, ma è appunto l'agricoltura. E su questa cosa si vuole ragionare e lavorare, si sta lavorando affinché ci sia non soltanto un no a quel modello speculativo, ma anche un sì, una proposta a come vogliamo una città che sia una città non solo per le persone che ci abitano, ma per le persone che ci lavorino, e che si possa lavorare in condizioni decenti e soprattutto si riesca a dare valore veramente a quello che è la cosa importante, cioè la vera vocazione della città, che è l'agricoltura.
Benissimo, Peppe, ti ringraziamo moltissimo, ci sentiamo alla prossima, allora, impegni di lavoro e di cucina permettendo, ovviamente.
Grazie, un abbraccio a tutti e a tutti.